uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Buongiorno a The Soup of the Day, è iniziata la settimana di Natale. Cara mia Angela Prudenzi, buongiorno, come stai?
Buongiorno, bene. Come stai?
Bene, ti stai preparando? Albero tutto fatto, regali
tutto pronto. Sì, sto solo, come dire, già allargando un po' la cintura.
Ma già.
Allora, no, così uno si illude di non essere ingrassato. È così che si deve fare.
Hai ragione. E io sono infatti pro quei pantaloni, quelli belli che ci piace tanto portare, con l'elastichino, quel tanto bel elastichino punto vita, e così sei come faceva tanto Joy di Friends. Ma se avete sentito, c'era una risata in sottofondo che era quella della nostra ospite speciale di oggi, Deborah Young. Bentornata su Fred.
Grazie Chiara, ciao Angela.
Ciao Deborah.
Tu hai preparato tutto, Deb, hai albero, tutto, sei natalizia in pieno Christmas.
Siamo in mezzo al guado, ho metà dei regali di Natale ma niente albero, solo fiori.
Ah, dai, bello.
Siamo un po' ridotti, diciamolo così.
E vabbè, ma questo è un Natale strano, no? E quindi come tale cerchiamo di vivercelo. E qui, diciamo, su Fred, specialmente ad Soup of the Day, Angela converrà, cerchiamo un po' di farci compagnia e parliamo di ciò che amiamo di più, cioè il cinema.
Parliamo di cinema e insomma quest'anno... È un anno in cui il cinema aveva amato veramente molto, perché siamo in un momento particolare. Il cinema lo vediamo molto in televisione, attraverso i nostri schermi, piccoli o un po' più grandi che siano, però ci manca quello enorme. Deborah, ti manca lo schermo delle sale?
Moltissimo. Devo dire che il cinema ha sofferto molto quest'anno e io con il cinema ho sofferto molto. Veramente l'idea di vedere film su un computer o su un TV non è la stessa cosa, soprattutto perché stavo dicendo a Chiara, non ho un senso del ritmo del film, non so più se un film è troppo lungo o troppo corto, se dura 5 ore è come se fosse 1 ora e mezzo. Tu come la vedi?
Io la vedo un po' come te e mi chiedo anche quanto poi vedere i film in questa situazione non infisci il giudizio finale, perché ad esempio mi sono molto interrogata su un film che è uscito in piattaforma da poco, che è Mank, film sul quale si sono scontrati i pareri più disparati, insomma chi pro chi contro. Io non l'ho particolarmente amato, cioè l'ho amato ma ho trovato anche parecchi difetti, però poi mi sono interrogata, ma l'avessi visto in sala avrei avuto la stessa sensazione, chissà.
Lo sai Angela che da molti anni a noi critici cinematografici ci infilano in borsa i DVD, questo era la vita segreto, che non dovevamo vederlo su un DVD, ma se proprio era necessario ci mettevano, no, ai mercati, ai festival, ci davano queste cose proibite. Ormai ovviamente è la regola e improvvisamente non si mette nemmeno dove l'hai visto, come l'hai visto. L'hai visto chiaramente su un link.
E certo, chiaro. Per proiezioni in sala non se ne possono fare, neanche nelle sale private, perché... Insomma, nessuno si mette a rischio di poter impattare con la salute di chi viene a vedere un film, no? Quindi, ecco, insomma.
E giustamente, io devo dire che non sarei andato volentieri in sala adesso se fossero aperti.
Esatto, perché c'è anche questo, è un aspetto che abbiamo, di cui abbiamo parlato spesso, che anche noi a un certo punto, quando c'è stato il momento di ripartenza, quando abbiamo incominciato a risentire il pericolo, io sono stata la prima che poi alla fine, lo dico con grande umiltà, l'ho rievitata la sala, ecco, non mi sentivo più tranquilla, questo dopo Venezia.
Infatti abbiamo un po' rischiato Venezia, però è andato bene. Ma ci sono stati altri festival dopo Venezia che hanno avuto problemi.
Vabbè, speriamo il prossimo anno di non avere problemi. Ma a proposito di festival, Chiara,
Esatto,
forse tu
Deborah,
hai
visto?
qualcosa da chiedere?
Eh sì, volevo da Deborah, ecco, Deborah è, ecco, l'ha detto lei stessa, noi non l'abbiamo detto, ma lo diamo per scontato, Deborah è un famosissimo critico cinematografico internazionale per l'Hollywood Reporter, e è una donna di festival. Nel senso che Deborah viaggia tantissimo, non c'è mai, ai festival, ai più grandi festival internazionali, quindi volevo un po' sapere la visione di Deborah su quello che sta accadendo, sui festival online, ecco, come l'hai visto, Deborah, che cosa stiamo imparando di come si sta
Sì,
evolvendo tutto?
ero una donna di festival, ma ovviamente da febbraio, no, da Venezia non viaggio. Noi a Hollywood Reporter abbiamo fatto molto meno recensioni di film internazionali, compresi quelli italiani, proprio perché mancano i festival dove, che danno un tipo di giustificazione alla promozione di questo tipo. È gravissimo, ovviamente. Io ho la sensazione che molti film stanno cadendo dalla rete e non si vedono, non si pubblicizzano e quest'anno è perduto in quel senso. E altre cose, tipo, normalmente andrei a fare un po' di salti in Cina, in Giappone, nel Medio Oriente. Quest'anno nulla. E abbiamo fatto per fortuna il Festival di Tokyo, a Hollywood Reporter, ma ho dovuto vedere tutto online e solo i film all'inizio del festival perché facevamo newsletters che finivano un certo giorno del festival. È veramente un caos, è un caos. E io sento molto dissoddisfatta con la situazione e con il modo in cui i film stanno uscendo.
Cosa pensi che possa accadere in futuro? Perché, insomma, tu hai detto che i film non vengono pubblicizzati in questo modo, è vero. Anche i film che passano per i festival, vedremo cosa succede a Sundance adesso, no? Che, insomma, a fine gennaio l'appuntamento è tutto in streaming. Però il ruolo dei festival è ancora, o dovrebbe essere ancora saldo, perché per certi tipi di film, soprattutto quelli più indipendenti, quelli d'autore, se manca il volano dei festival, cosa può succedere di questi prodotti?
Ma infatti io penso che i festival salveranno il cinema, nel senso che non possiamo buttare via i film indipendenti e di autore di nicchia. C'è un pubblico e quando c'è un pubblico c'è un modo di commercializzarli. E per questo i festival sono diventati un sistema che non possiamo rinunciare e che deve continuare. Purtroppo vediamo adesso le major studio Hollywood che stanno facendo, diciamo, compromessi del tipo di Warner Brothers, che sta facendo uscire 17 grossi, grossi film on streaming. Il loro piattaforma si chiama HBO Max, che non è molto famoso, ma lo sarà famoso perché stanno facendo uscire tutti i loro prodotti più importanti su questa piattaforma. E questo è molto, molto preoccupante per tutti, veramente per tutti a Hollywood, ma anche preoccupanti per me e per noi che amiamo anche il cinema spettacolo, ma vogliamo vederlo su un grosso schermo. Voglio dire, è possibile che tutto cambierà a causa del pandemico, della pandemia. Non lo so, io penso che ci sono certi cambiamenti che stavano nell'aria, tipo l'idea di chiudere la finestra tra l'uscita di un film al cinema e l'uscita di un film in TV. Questa cosa sta ormai chiudendo. E la pandemia ha dato una scusa a tutti di annullarlo, di farlo diventare streaming subito, e questo sarà il modo in cui il pubblico vedrà grossi film nel futuro. Ma non sono molto convinta che il pubblico accetterà questo.
Ecco, infatti questa è la domanda, adesso prima di chiudere, infatti il nostro primo blocco insieme a te è proprio questo, ti voglio chiedere, cioè secondo te c'è una base ancora forte di persone che vogliono andare al cinema? Perché io ho l'impressione che il cinema è anche è chiaro, è un rito per noi, è un rito anche per i giovani, però è il modo di darsi appuntamento e di vivere insieme un'emozione. Quindi io credo che il pubblico più giovane questa emozione non la voglia perdere, mentre la fascia di pubblico più grande in qualche modo se la siamo già persa, perché sono gli ultra sessantenni che stanno seduti in divano comodamente e che durante questo lockdown sono stati felicissimi di avere un sacco di prodotti in anteprima. Ma ecco, secondo te il pubblico giovane risponderà poi finita la pandemia?
Dobbiamo vederlo. Io vedo una grande differenza fra paese e paese, perché Cina, per esempio, sapete che il più grande catena di cinema negli Stati Uniti si chiama AMC, AMC, e loro sono di proprietà cinese. Allora, AMC ha grossissimi problemi, c'è anche la speculazione che possono andare in bancarotta, che non vuol dire che chiuderanno, vuol dire che devono ristrutturarsi in modo radicale. Ma nel frattempo in Cina, la stessa società che è proprietà di AMC sta pensando di costruire nuovi cinema. Adesso hanno 5.000 schermi, vogliono costruire 1.200 in più. Cioè Cina è gigantesco, ha una popolazione giovane e stanno investendo nel settore di vedere film sul grande schermo. Sono anche proprietari di molti schermi in altri paesi. Dunque, io sto parlando ovviamente dal punto di vista di come commercialmente questa cosa potrebbe andare avanti, ma ci sono modi di farlo andare avanti. E io credo se il pubblico, soprattutto il pubblico giovane, insiste comprando biglietti, questo sarà un grande segnale a chi fa cinema di continuare anche loro.
Io direi che facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo una canzone e torniamo in compagnia non solo di Angela Prudenzi, ma anche della nostra ospite Deborah Young. Fred. Eccoci, sono Chiara Nicoletti, per chi si fosse collegato solo ora, sono con Angela Prudenzi e stiamo conversando con Deborah Young, che per chi non lo sapesse è un critico internazionale di The Hollywood Reporter e nostra amica carissima. Deborah, io avevo un'altra curiosità, prima di abbandonarci un po' a questi temi natalizi invece. Si è parlato molto in questi giorni di quello che sta pensando di fare Berlino e Cannes a sua volta, cioè di in visione di un possibile festival finalmente di nuovo in presenza, di muoversi, di spostarsi con le date. Quindi si ipotizza una berlinale primaverile, una Cannes estiva, e quindi chissà, tu che ne pensi?
È divertente, vero, pensare a Berlino senza il cappotto, i guanti, la sciarpa e il cappello. Dunque, non so, per me va bene. Ovviamente ci sono altri festival più in là che magari saranno spostati a loro volta. Khan non lo so, io vedo Khan così bene a maggio.
Esatto.
È molto difficile immaginare come potrebbe andare in estate, diciamo luglio, come potrebbe andare a luglio, perché i film che vedremo a Khan dovrebbero essere quelli che escono subito e non possono uscire subito. E poi, non lo so, tu che pensi?
Io sono veramente piena di dubbi perché neanche io ce lo vedo bene, perché ovviamente, come sappiamo, e per chi non lo sapesse ve lo diciamo, ecco, i festival sono posizionati in quella data perché storicamente si è evidenziato, come dire, un accordo anche di mercati per cui era strategico la loro posizione. Parlo di Berlino, parlo di Cannes, parlo della Mostra del Cinema, parlo dei rispettivi mercati come appunto l'IFM alla Berlinale, come il Marché du Film, quindi che cercavano di non pestarsi i piedi e allo stesso tempo di portare avanti un discorso anche di uscite filmiche e di mercato. Penso però, cara Deborah, e credo che Angela confermerà, che Thierry Frémaux ha già dimostrato di non essere uno che si accontenta e quindi un po' mi sento, ho paura che gliene freghi di questo equilibrio di cui parliamo e che quindi nella prospettiva in cui probabilmente a maggio potrebbero non esserci tutti i film che lui vuole, meglio fare un'edizione pomposa con tutti i film che può accaparrarsi a luglio, questo per lui, invece di rimanere a maggio e rischiare di perdersi qualche anteprima. Io ci ho pensato subito a questo quando si sono spostati anche gli Oscar. Io ho detto, se gli Oscar si sono spostati perché hanno pensato che a febbraio non avrebbero avuto abbastanza film, figurati Thierry. Ecco.
Sì, infatti, scusa.
Ci sai più di tutti.
No, io non so nulla più di voi, però penso che molto dipenderà da che cosa succederà con il vaccino. Perché se i piani di vaccinazione saranno portati avanti con il rigore e anche la velocità che tutti stanno proclamando in questo momento, le sale potrebbero riaprire anche prima. Potrebbe esserci un momento in cui si ritorna in sala, soprattutto in America, e questo significherebbe che giugno luglio ritornano a essere dei mesi caldi. Allora i grossi film ce li avrebbe di nuovo a disposizione. Non so, io penso che sia presto davvero per poter dare una risposta a slittamenti di date.
Sono sicura che questo è sotto discussione in tutte le case di produzione nel mondo. I distributori devono avere una bella cosa da grattarsi il capo. Ma parlando di festival, io pure vedo che se Khan va a luglio, se va in estate, sarà terribile per Venezia, per la Mostra del Cinema, perché in fondo la mostra ha la posizione molto molto privilegiata all'inizio della stagione autunnale e invernale, e Khan sarebbe molto molto troppo vicino a luglio.
Su questo non c'è dubbio.
Ma passiamo, direi, se anche Angela è d'accordo, a momenti più leggeri e natalizi.
Okay. Ma sono d'accordissimo, siamo tutte d'accordo.
Fred. E quindi non so se era questa quello che avevamo in mente, ma io sono curiosa di sapere quali sono i film di Natale del cuore di Deborah Young.
Stessa curiosità.
No, io sto aspettando No Time to Die.
No, ma guarda, puoi andare sui classici per toglierti dall'imbarazzo.
Non potrei veramente dire perché Natale è ora, siamo
sì.
A Natale.
Però non hai dei film che guardi ogni Natale? Da cinefilo e da critico, ecco, i tuoi film proprio, i capisaldi natalizi.
Ma lo sai che faccio? Qualche volta utilizzo Natale come il momento di guardare la mia non piccola collezione di film di DVD, e Criterion Collection e tutti quelli film più oscuri che puoi immaginare. Magari punto su un paese tipo Giappone, oppure punto su un anno tipo 1939, e insieme ai miei amici critici anche in altri paesi cerchiamo di fare una piccola lista di film che potremo vedere e discutere. È pazzesco, ma lo facciamo.
Ma è meravigliosa,
è bellissimo,
vi fate un grande regalo di Natale.
Infatti è una cosa che altrimenti si sente troppo colpevole di fare, ma a Natale si può. E tu, Angela?
Io confesso, insomma, che mi barca meno tra La vita è meravigliosa e anche Una poltrona per due, che è all'opposto.
Sì.
No, però devo dire che la mia vera debolezza sono due film italiani. Uno è Parenti serpenti di Monicelli, e l'altro è Benvenuti in casa Gori di Alessandro Benvenuti. Ecco, perché sono due commedie cattivissime entrambe, toscanacce fin nel midollo, e crudeli. Insomma, mi ci ritrovo molto. La metà toscana che è in me, insomma, gode molto quando vede quei due film. Ecco, okay, ma diciamo la verità, a Natale, quando si è in tanti, in famiglia, si finisce per discutere, insomma. È inutile che ci mettiamo poi le stelline in testa, insomma. Succede anche nelle migliori famiglie, figuriamoci nelle peggiori.
Deborah, ma tu hai qualche film italiano di Natale che prediligi?
Che rivedo ogni anno? No, direi di no. Ovviamente ho visto ultimamente L'Isola delle Rose, molto divertente, e non lo so, secondo me quest'anno sarà un pochino privo di film italiani a casa nostra, almeno se non mi consigliate.
No, non pervenuti.
C'è un po' di difficoltà, anche perché devo dire, io aspettavo Freaks Out di Mainetti, aspettavo Diabolic dei Mainetti, cioè ero concentrata su proprio tutt'altro rispetto al cinema italiano di Natale, per cui per ora, ecco, come Angela preferisco guardarmi alle spalle e andare a ripescare i classici della nostra cinematografia e quella anche anglosassone. Devo dire, a proposito di cinematografia, soprattutto inglese, io ho due guilty pleasures di Natale. Uno è il sempreverde Love Actually,
okay.
L'altro è The Holiday, quello dello switch di case tra Tobias e Kate Winslet. Kate Winslet che incontra quel meraviglioso rubicondo Jack Black.
Jack Black, certo.
E Cameron Diaz che ha la fortuna di rimanere in un paesino sperduto del Surrey e aprire la porta a Jude Law, voglio dire.
Esatto. Io ho sempre pensato, se fosse capitato a me, io sicuramente avrei trovato Jack Black. Non c'è ombra di dubbio.
Vabbè, ma io amo anche Jack Black. Deborah, anche
sì,
tu.
Certo.
Anch'io, ovviamente.
Sì, però, insomma, diciamo che...
è un bel contender.
Grazie. L'abbiamo visto anche costumato e papesco, quindi ormai... Ecco.
Guarda che io ho anche la palla di neve di quel film.
Che sei di chi?
Ho una palla di neve che mi era stata regalata a un'anteprima. Da metà c'è l'Inghilterra e dall'altra gli Stati Uniti. Secondo come la giri. Adesso la puoi invidiare, ma non te la darò mai.
No, vabbè, tu non hai capito che ho un nuovo scopo nella vita. Devono riaprire.
È stato un vero piacere stare con voi due, che vi conosco da tantissimi anni. È sempre divertente parlare di cinema.
Assolutamente.
Non lo dire troppo, perché ti richiamiamo.
Esatto. Attenta.
Quanto prima.
Va bene.
E quindi grazie Deborah Young, buon Natale da tutti noi, da me, da Angela Prudenzi, da Federico Spoletti che sicuramente ci sta ascoltando e da tutta Fred, e speriamo di rivederci presto.
Prestissimo, grazie, buon Natale.
Ciao, auguri.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Red Film Radio.
Con Deborah Young, Angela, ti sei fatta scappare, diciamo, quali sono i film di Natale, i classici di Natale che ti piace guardare appunto sotto le feste, se non proprio il giorno di Natale. Li riricordo, sono Una poltrona
La vita
per
è meravigliosa.
La vita è meravigliosa, ah, sì. E Una poltrona per due.
Esattamente.
E mi sembra che sia probabilmente un momento perfetto, visto che ci avviciniamo al cenone della vigilia, anche se sarà la cenina, però forse potremmo reintrodurre per l'occasione Fred Semagna?
Ma sì, reintroduciamolo.
Reintroduciamolo, perché io so che tu hai delle carte in tavola, sì, da mettere in tavola riguardo a... ad una cena a tema.
Eh sì, allora intanto ho delle ricette. Io partirei da Una poltrona per due.
Mi piace.
Però quest'anno ve la racconto questa ricetta, però non si può fare. Non la potrete fare perché siamo lo possiamo solo sognare.
Okay.
Perché siamo vincolati, a meno che uno non voglia sacrificarsi tutto solo, siamo un po' vincolati al fatto che dobbiamo essere in pochi. Perché la ricetta che vorrei suggerirvi è il salmone alla Louis Winthorpe.
Già rido, scusa.
Ecco. Allora, se vi ricordate quella meravigliosa sequenza in cui Dan Aykroyd arriva vestito da Babbo Natale, orribile, con una barbuna schifosa, mezza grigia.
Lurida.
Lurida. Si infila in un ricevimento fantasmagorico, sul tavolo ci sono blocchi di salmone affumicato intero, minimo 3 kg, e lui se ne infila uno dentro il vestito di Babbo Natale. A un certo punto ne addenta anche un pezzo coi denti. Ecco, quello per me è un pezzo, un momento di commedia straordinario. E se volete provarci, potete farlo anche nella solitudine casalinga, forse è meglio, chissà. No, invece, per non scherzare e per raccontare due ricette vere, allora io, che appunto amo particolarmente La vita è meravigliosa, a suo tempo comprai anche un meraviglioso libretto dal titolo Le ricette di La vita è meravigliosa, rimanendo assai delusa, perché in realtà non c'era nulla che le ricette meravigliosa, perlomeno ben poco, ma è solo una rivisitazione di alcune ricette classiche americane e due facili, perché non è che possiamo perdere tempo. Allora, la prima è natalizia però, è pollo arrosto alla Granville House. Molto semplice, un pollo da 2 kg, 2 limoni, sale, pepe se uno vuole, aglio se vuole, invece assolutamente rametti di rosmarino, burro. Allora, prima di tutto si fa stare un po' il limone sopra il burro, insomma una specie di marinatura, prima di metterlo al forno, e poi si mette al forno con ancora limone sopra, poi accanto carote, patate, cipolle. Quindi tutte queste verdure poi daranno un sapore meraviglioso al pollo. E accanto al pollo ci vuole qualcosa, non so come la pensi te.
Certo.
Per me l'ideale sono le frittelle ripiene del cugino Tilly.
Ah, per stare leggeri, mi sembra giusto.
Beh, scusa, dai.
Che fai, vicino al pollo non ti mangi le frittelle, un classico.
Ah, non mi ci metti le frittelle, ecco. Allora, andrebbero fatte con il mais... quello bello, sai, che si taglia tutto sottile sottile dalla pannocchia come fanno gli americani, ma noi non ci abbiamo tempo, per cui una bella scatola di mais, una bella frullata a questa scatola, a questo mais, dopo si mette tutto insieme il mais, 6 cucchiai di farina, il sale, un po' di olio, un po' di burro e anche mezzo cucchiaino di lievito. Si fa tutta una bella mappazza e si butta nell'olio bollente un po' schiacciando. Volendo...
Sento già lo...
capisci? Ecco, volendo, se piace il connubio dolce salato, alla fine ci si può mettere un pochino di sciroppo d'acero sopra. Ecco. Io credo che, insomma, il Natale ce lo siamo, come dire, l'abbiamo sfangata.
E a Natale, e a Natale, è qualcosa, come faceva la canzone? È Natale, si può dare di più, anche le frittelle di mais.
Beh, però in compagnia di George, dai.
In compagnia di George, direi che sì, mi piace e io sono disposta a cucinare secondo la tua ricetta, quindi ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Fred, so che gradiranno tutti. E quindi già sento un po' più di Natale anche in questo anno strano, cara mia Angela, quindi grazie. Fred Film Radio. In questa giornata che abbiamo passato, cara Angela, in compagnia di Deborah Young e poi in cui ci siamo dedicate molto ai classici di Natale ed anche a qualche ricetta, è arrivato il momento ancora più importante durante queste giornate di quasi festa, e cioè quello dei tuoi consigli su cosa vedere stasera.
Consigli sui quali ho idee chiarissime, perché stasera su Iris alle ore 21 passa un film che io ho molto amato. So di non essere come dire, condivisa dai più, però io questo film l'ho amato ed è Black Landsman. Già difficile dirlo, va bene, ma bene così.
Del caro Spike Lee.
Del caro Spike Lee, esattamente. Allora, l'ho visto in ritardo quando, insomma, un paio di anni fa, sì, del 2018, quindi l'ho visto forse un anno dopo. Era passato a Cannes in concorso, se ricordo bene, e per qualche motivo non sono andata a vederlo al cinema, perché mi erano arrivate delle voci, ma insomma, una delusione, vabbè, per cui l'ho recuperato in TV. E devo dire che sono rimasta folgorata, nel senso che mi sono divertita, l'ho trovato un film estremamente intelligente, tra l'altro Spike Lee ha vinto un Oscar per questo film, non che questo costituisca di per sé, come dire, una nota di merito, un'assicurazione che sia un grande
come
film.
Come sappiamo,
però,
abbiamo ampiamente discusso.
Bene, purtroppo. Però a me la storia vera, peraltro, dell'agente dell'FBI afroamericano Ron, che nei primi anni 70 riesce a infiltrarsi nel Ku Klux Klan, insomma, mi è sembrata un'idea geniale. E un'idea che Spike Lee porta avanti da par suo, mettendoci ironia, una dose ovviamente sempre enorme di, come dire, di black mood, e insomma fa divertire e fa pensare. I due protagonisti principali sono John David Washington, che è il figlio di Denzel Washington, lanciatissimo, e Adam Driver, che non ha bisogno di essere lanciato, quindi due grandi. E se la cavano benissimo. La storia è divertente perché Ron, dopo aver agganciato questi simpaticoni del Ku Klux Klan, ovviamente non può farsi vedere quando questi gli dicono vieni qua, che sei proprio uno dei nostri, e quindi ci spedisce Adam Driver a incontrarli, perché chiaramente arrivasse nero sarebbe veramente, come dire, la sua fine. E vabbè, è una commedia, come dire, una commedia molto sfacciata, divertente. L'occhio è la Black Exploitation degli anni 70, e insomma mi sembra che questo ritornare agli anni 70, a quel cinema afroamericano che tutti ricordiamo, e insomma abbia fatto bene a Spike Lee. E tra l'altro, insomma, piccola notazione di questo film, parlammo con Angelo Acerbi quando facevamo la nostra rubrica Cinema e Moda, perché è veramente un film in cui insomma ci si può sbizzarrire nel ritrovare tutto il sapore, il colore, la bellezza degli abiti degli anni 70. Insomma, un film secondo me assolutamente da non perdere. Iris, ore 21.
Iris, ore 21. In più colgo l'occasione, prima parlavi di John David Washington, no? E devo dire che lui è stato poi il grandioso e grandissimo protagonista di Tenet, che è stato il nostro momento in sala di quasi ripartenza, il nostro unico momento, salvo la mostra di Venezia ovviamente, di ripartenza in pieno Dolby Surround, come dire, in pieno super filmone.
Ma che nostalgia, perché adesso ci stiamo avvicinando
sì,
al Natale.
Sì, hai ragione.
Sarà un Natale senza sala, quel bel Natale in cui il giorno, il 25, dopo aver mangiato come sfondati, si diceva: vabbè, che facciamo adesso? Andiamo al cinema.
Lo facevo sempre io, questo era
anche
un mio rituale da piccola, quindi vabbè, un po' di nostalgia.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Che puntatona piena di Natale, come dire, cara Angela, questa di questo lunedì 21 dicembre, la settimana di Natale, appunto, come abbiamo detto. Io ti ringrazio per avermi accompagnato del tutto in questa mattina, in questa giornata, e ringrazio ovviamente la nostra ospite assoluta di oggi, che è Deborah Young, che abbiamo trattenuto anche oltre, diciamo, il tempo che l'avevamo ufficialmente chiesto sulla carta, quindi la ringraziamo, le facciamo buon Natale. In più abbiamo dato anche qualche consiglio di qualche ricetta, quindi direi che se non ci avete seguito, ci recuperate in podcast sulle migliori piattaforme. Se volete ascoltare anche gli intervalli musicali, siamo su Mixcloud. Grazie Angela, grazie a Deborah,
grazie
Young,
a voi,
grazie a tutto il team di Fred. A domani alle 10 circa sul canale italiano ed entertainment di Fred Film Radio, The Super Day.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza sacchino, hanno showcase.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.